Grazie.
Benissimo, allora ritorniamo in collegamento con te, questa volta solo telefonico purtroppo, dopo la tua visita qui in redazione qualche settimana fa, quando abbiamo affrontato il tema delle commemorazioni dell'inizio della dittatura dei generali in Argentina. Come sempre, diciamo al termine di quella nostra chiacchierata, abbiamo ricordato anche il tuo impegno attuale, oltre a quello dell'epoca, all'interno del coordinamento Mani Rosse, un coordinamento antirazzista che, lo ricordiamo ancora una volta, si occupa, fra le altre cose, di organizzare un sit-in sotto la sede del Ministero dell'Interno ogni giovedì pomeriggio, proprio in concomitanza con quello che avviene dall'altra parte dell'Atlantico, a Buenos Aires, ed è successo nel corso di tanti e tanti anni. Allora, Enrico, io intanto ti ringrazio come al solito per la tua presenza qui. In qualche modo sentivamo il bisogno di parlare con te e con tutte le tante e tanti che si occupano di militanza antirazzista, perché sempre più nel corso degli ultimi giorni ci troviamo a leggere notizie di stragi in mare che vengono dal canale di Sicilia all'Atlantico, fra Marocco e Canarie. E ci sembra però che tutto questo diventi un rumore di fondo sempre più flebile, a fronte di una classe politica che di tutto questo non ha la minima intenzione di occuparsi. Tu che ci puoi dire al riguardo?
Al riguardo posso dire che purtroppo hai ragione. Adesso voglio dire, le stragi si susseguono da anni, se non quotidianamente molto spesso, non vengono riportate perché non si sa, è un qualcosa di cui non si ha notizia certa, e anche quando vengono riportate sembra di sentire, come tu dici, un rumore di fondo che però non ci riguarda direttamente. Non ci riguarda direttamente perché noi non siamo in pericolo. È un altro, è un qualcuno che non può da noi essere etichettato come facente parte della nostra realtà. Non ci colpisce tutto questo, però ci riguarda perché siamo responsabili. Bene o male, con tutti i limiti del caso, viviamo in democrazie. Democrazie che prevedono elezioni e in cui l'elettore può comunque esprimere un grave disagio come quello provocato dal sistematico lasciar morire la gente. Quindi ci riguarda come personaggi, come uomini, come homo politicus prima che economicus, come da un punto di vista etico ed esistenziale. Il silenzio è un silenzio, come dire, manipolato, provocato ad arte dai media, ma insomma il cittadino occidentale medio, adulto, sa quello che sta succedendo, non può dire di non sapere, e quindi in realtà c'è un consenso tacito. Ecco, in questi giorni abbiamo avuto notizia di questi 130 morti al largo della Libia, abbiamo avuto notizia di un barcone affondato nell'Atlantico mentre si dirigeva verso le Canarie, ma non sono le notizie che ci devono allarmare, perché è la mancanza, è ciò che non viene riportato. Però ecco, in tutto questo, che è un panorama tragico, poi non abbiamo parlato della rotta balcanica, perché certo, lì è tremendo, ma in tutto questo, di fronte a questa classe politica europea che ha costruito negli anni la fortezza Europa, lasciando, programmando la morte di chiunque volesse arrivare, ecco, a fronte di tutto questo, delle piccole novità, delle possibili novità proprio in questi giorni, le possiamo sentire. Noi come Mani Rosse Antirazziste siamo apartitici, quindi quello che io dico esprime una mia idea personale e basta, ma io sono rimasto molto colpito nel leggere l'editoriale dell'Avvenire di domenica scorsa, in cui Letta parla del problema delle stragi sul percorso verso l'Europa, e lo definisce inaccettabile. Ecco, Letta è stato l'unico capo di governo italiano che ha voluto e attuato un'operazione di salvataggio di massa. Mare Nostrum è stato un'operazione che ha salvato migliaia di persone nell'anno in cui è stato lasciato andare avanti. Poi, come sappiamo, il governo Letta è caduto e il ministro dell'interno Alfano ha deciso che il popolo italiano non poteva farsi carico della spesa del salvataggio delle persone. E a questo proposito devo dire che Mare Nostrum costava tra i 9 e i 10 milioni di euro al mese, cioè in un anno è costato meno di 120 milioni. All'epoca l'Italia spendeva per le forze armate, la spesa militare quotidiana dell'Italia ammontava a 60 milioni di euro al giorno. Quindi un anno di Mare Nostrum è costato meno di 2 giorni di spesa militare italiana. Per cui un assurdo. Allora, però, con questo pretesto assurdo si è posto fine a un'operazione che dava, tra l'altro, prestigio all'Italia e alla Marina Militare Italiana a livello internazionale. Adesso esiste la possibilità di una operazione simile a livello europeo. Questo mi sembra essere il pensiero di Letta. Io non posso far altro che sperare che qualcosa del genere venga studiato ed attuato. Quindi, accanto alle tragedie di cui tu hai parlato, pare che finalmente qualcosa a livello politico si possa star muovendo.
Senti Enrico, mi ricordo quella stagione, anche tutte le infinite polemiche, i mille dibattiti che ci furono, poi a un certo punto si tagliò la testa al toro e non ci fu più niente. La cosa che però ci sembra davvero preoccupante è che, appunto, a parte queste prese di posizione che poi arrivano, spesso diciamo rimangono così, un momento solitario, sia proprio in generale si avverta una mancanza non solo di dibattito ma anche di vera e propria attenzione, ecco, diciamo, chi professionalmente o meno si occupa di informazione e cerca di anche solo leggere tutte le notizie che arrivano, si trova di fronte a uno scenario che è spaventoso, ma presentato come se fosse, diciamo, una naturale conseguenza delle cose su cui non si può fare in fondo molto. È come un terremoto che quando avviene avviene e basta, bisogna tenerselo, ecco. Questo forse è uno dei problemi, una delle questioni principali in questo momento. Poi al di là poi delle misure che si possono o si potrebbero prendere, c'è una questione preliminare che è valutare che esiste una questione che ci interessa e che non può essere relativa soltanto al fatto che bisogna decidere quanti soldi dare ai guardiacoste libici o a quelli marocchini o a quelli in mezzo al deserto per tenere il più possibile la spazzatura sotto al tappeto, no?
Certo. Sì, io credo che quello che tu stai dicendo stai evidenziando il muro di gomma che i media, sia televisivi che su carta, frappongono fra la realtà e l'opinione pubblica. In realtà io credo che ci sia un plasmare l'indifferenza dell'opinione pubblica da parte dei media in generale. E quindi è un problema culturale, è un problema di risvegliare una capacità critica, è un problema di cambiare il sistema di informazione, anche perché è questo sistema di informazione che negli ultimi anni ha dato vita a dei personaggi politici, ha lanciato sullo scenario della politica italiana dei personaggi che francamente sono di uno scarso rilievo intellettuale che fa paura. Però che succede? Tu ignori il problema appunto di quello che circonda il paese e l'Europa, crei questi personaggi di estrema destra in qualche modo stai rivolgendo il disagio sociale forte che esiste contro la cosiddetta invasione che poi non esiste, perché una realtà di 450 milioni di persone come l'Europa non può essere minacciata da anche se sono tanti, ma dall'arrivo di questi disperati, anche perché dobbiamo vedere perché questi dannati della terra vengono da noi, e a ben vedere in genere scappano da scenari di guerra, di guerra civile, di dittature, di sfruttamento, di disastri climatici provocati proprio da noi occidentali per meglio sfruttare le loro risorse. Allora noi non, cioè sì, possiamo, quello che stiamo facendo è spingerli alla fuga per la vita e poi sbarrargli il cammino. E questo si può fare, stiamo facendolo. Ma come, insomma, riportando le dichiarazioni di Letta, è inaccettabile per un'opinione pubblica matura e che abbia gli strumenti per sapere.
Eh sì, un paio di settimane fa abbiamo avuto qui ospite una sopravvissuta al genocidio in Ruanda, con cui abbiamo raccontato che ci ha aiutato, insomma, a riportare alla memoria quello che successe in Ruanda nel 1994, ed ecco, siamo perfettamente in questa linea di pensiero sulle responsabilità a monte di tutta una serie di vicende e di tragedie. Enrico, prima di lasciarci, hai fatto benissimo prima a ricordare non soltanto le stragi in mare, ma anche quello che avviene non solo a sud dell'Italia, ma anche a oriente, sulla cosiddetta rotta balcanica. Ne abbiamo parlato, ne parleremo ancora anche noi. Però bisogna tenere alta l'attenzione, e ti ricordi quando sei venuto qui e ci dicevi dei generali argentini che capirono a un certo punto quanto fosse controproducente mostrare certe cose, e quindi certe cose bisognava non mostrarle. È un po' quello che accade nella zona fra Bosnia, Croazia, Serbia. Delle tragedie simili, se non uguali, a quelle che avvengono nel canale di Sicilia, però poco visibili e quindi poco avvertite, ma la situazione è assolutamente identica, quasi, no?
Marco, è peggio. Non c'è solo la rotta balcanica, non c'è solo il Mediterraneo, non c'è solo l'Atlantico. C'è una politica intesa a spostare sempre più a sud l'esternalizzazione delle frontiere. La Libia non basta più, andiamo in Niger. Sempre più a sud, sempre nel deserto, sempre più nel nulla mediatico, dove il momento tragico del respingimento, che vuol dire morte per la maggior parte delle persone, dei disperati in arrivo, quell'istante tragico non viene percepito. Noi non possiamo dire ci sono 5 morti sulla rotta balcanica. Noi non sappiamo quanti ne muoiono in Africa, quanti ne muoiono in Medio Oriente. Cioè siamo sforniti di dati, e questo è parte della politica, della tanato politica, della politica di morte, di far morire la gente. Purtroppo è un sistema concentrazionario in cui vi sono lager e morti sparse in tutto l'enorme entroterra del Medio Oriente e dell'Africa. E di questo carattere sistematico noi vediamo soltanto i terminali, ma non riusciamo a mettere a fuoco la politica che sta provocando sistematicamente tutto questo.
Assolutamente, e questo è quello che succede quando tu hai una vaga cognizione del chilometro finale, e poi però non ti rendi conto, esatto, o non vuoi vedere, esatto, quello che avviene nella maratona precedente. Va bene, Enrico, ti ringraziamo moltissimo. Voi continuate a vedervi ogni giovedì pomeriggio in tutto questo?
Sì, ogni giovedì noi alle 6:15 ci troviamo davanti al Teatro dell'Opera, e indossiamo le nostre casacche arancione, ci dipingiamo le mani color sangue e sfiliamo davanti alle 6:30 in punto, sfiliamo davanti al Viminale. È una piccola manifestazione che dimostra però che non tutti riescono a tacere, che non tutti riescono a guardare dall'altra parte. Io credo che c'è in Italia anche un nucleo elettorale moderato che queste cose non le può accettare. L'italiano medio è moderato, non è un estremista di destra, è una persona di buon senso, di cultura o di sinistra o cattolica, che certe cose non le accetta.
E questo, lo ricordiamo, diciamo, avviene in consonanza con le tue amiche di Buenos Aires.
Certo, perché le madri di Plaza de Mayo ogni giovedì da ormai 40 anni sfilano chiedendo verità, giustizia e memoria, tre componenti fondamentali della società civile. Se non sappiamo la verità, possiamo far finta di niente; se non abbiamo memoria, nulla cambierà; e se abbiamo memoria e conoscenza, chiederemo giustizia. Cioè, giustizia vuol dire no all'impunità di chi a livello politico si assume la responsabilità di queste stragi.
E questo, lo ricordiamo, dall'altra parte dell'Atlantico è cominciato con pochissime persone in una situazione generale che era ancora un po' più complicata della nostra, ecco, per cui diciamo si può
violenta.
Fare.
Ecco. Però guarda che la manipolazione mediatica era la
uguale,
stessa.
Identica.
Cioè, il metodo mediatico era lo stesso.
Va bene. Enrico, ti ringraziamo moltissimo, ti abbracciamo, ti chiederei di restare un secondo in privato con noi, per favore.
Grazie, sono io che ringrazio, e resto, sì.
Uno, dos, tres, quattro.